E allora torniamo in voce, come preannunciato abbiamo subito il primo collegamento e lo facciamo con Pepa dal Cile. Intanto benvenuta a Silenzio Assordante, ci senti?
Sì, ciao. Sì, sento un po' basso ma sento bene.
Ok, non ti preoccupare, noi ti sentiamo benissimo. Allora, niente, io non... ok, adesso meglio col microfono. Perfetto. Ci senti?
Sì, perfetto.
Ok, bene. Allora, niente, io ti cedo subito la parola. Insomma, qui in radio ne abbiamo parlato già parecchio di quello che è successo nell'ultimo periodo brevissimo in Cile e quindi se ti va ti chiederei intanto di cominciare con un riassunto, una ricostruzione di quello che è avvenuto nell'ultimo periodo, quali sono state le motivazioni che hanno scatenato la forte protesta e poi magari ci facciamo una chiacchierata anche più sull'attualità.
Ok, niente, approssimatamente da una settimana fa, 8 giorni più o meno, c'è stato un altro aumento del prezzo dei trasporti pubblici, specificamente della metro a Santiago, che è dove c'è la metro, che è la capitale. Ma questo non è il fondo del problema, perché questa è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, diciamo. In Cile è un paese dove la metà della popolazione, lavoratrici, lavoratori, vivono con 270.000 pesi al mese, che equivalgono più o meno a 344 euro al mese, e devono spendere circa del 15% del loro stipendio nel pagamento del trasporto, solo un trasporto. Dopo devi aggiungere quello che devi pagare per le scuole, per mangiare, per la salute, per le pensioni, eccetera eccetera, quindi non ci arrivi a fine del mese. Questo è stato, diciamo, l'inizio delle manifestazioni, dove gli studenti della secondaria, diciamo, hanno cominciato a fare delle evasioni massive nella metro. È cominciato così: prima gli studenti, ragazzi e ragazze da 16-17 anni, diciamo, 15 anche, che hanno cominciato con queste evasioni massive. Da lì ha cominciato una forte repressione nelle metro e nelle metro più importanti. Oggi a Santiago c'è un problema con il trasporto, gli autobus praticamente non funzionano, la gente fa più o meno 2 ore, 1 ora 50, 1 ora 30, 2 ore per arrivare al lavoro, e andata e ritorno sono 3 ore al giorno, quindi la cosa più spedita, più veloce, anche se è più costosa, è la metro, che funziona più o meno con orari normali, diciamo. E quindi i poliziotti hanno bloccato le stazioni di metro più importanti a Santiago. Da lì è venuta la reazione di tutto il mondo, nel senso che come la metro è molto importante per trasportarti,
certo,
bloccando queste stazioni più importanti, la gente non riusciva ad andare al lavoro e si hanno unito alle manifestazioni degli studenti.
Assolutamente.
Da lì una forte repressione con tutti, no?
Certo.
Dopodiché le manifestazioni sono andate in strada e da lì il governo ha decretato questo stato d'emergenza. Che significa fondamentalmente, a parte già tutti i poliziotti che erano per strada reprimendo queste manifestazioni, deve portare in strada anche ai militari con i carri armati, eccetera eccetera.
Mm-hmm. Ecco, ti chiedo, scusami se ti interrompo, solo sì. Così per chi ci ascolta, proviamo a fare un quadro completo. Facciamo, se riusciamo, un passo indietro, perché giustamente tu ci hai raccontato un po' l'elemento scatenante di questa protesta, che poi si è trasformata in una vera e propria rivolta. Però se ti va, raccontaci anche brevemente qual è la situazione, cioè chi sta al governo adesso in Cile e come ci si è arrivati anche a questa situazione, perché giustamente, come hai detto tu, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè l'ennesima misura presa dal governo in cui la gente a un certo punto ha detto ok, così non ce la facciamo più. Esatto. Quindi magari se ci fai un quadro un po' anche politico di chi sta al governo adesso, quali sono state le ultime, anche in breve.
Sì.
Grazie.
Oggi al governo c'è Sebastián Piñera, che è un tipo di destra, quindi governa con tutti i partiti di destra, anche quelli più vicini a Pinochet. Infatti uno dei suoi ministri, il ministro dell'interno, è uno molto molto vicino a Pinochet, che già aveva chiesto la rinuncia di lui quando è stato il caso Catrilanca l'anno scorso, che è un compagno mapuche a cui i poliziotti hanno sparato e hanno assassinato, diciamo, che prima hanno detto che no, che lui stava sparando e non era vero, perché sono usciti dopo dei video così che si è visto come era la situazione. E quindi ci sono al governo molti di questi personaggi che sono legati alla dittatura di Pinochet e attuano come in quei tempi, no?
Certo.
La situazione generale è degenerata, diciamo così, a questo punto, perché sono 30 anni da quando è tornata la democrazia in Cile, la democrazia tra virgolette, no?
Certo.
Con i governi sociale democrata,
sì,
diciamo così, ci siamo rivelati contro questo capitalismo che è la cultura dell'impoverimento, della precarizzazione del lavoro, de miserabili condizioni di vita e della distruzione delle risorse di tutto il paese a mano di multinazionali, miniere, energetiche, agroindustriali che inquinano mm-hmm. e si portano via tutti i soldi, perché non è che Cile è molto sviluppato. Infatti abbiamo un PIL, mi sa che si dice qua,
sì.
Un prodotto interno lordo
che
è altissimo in certe regioni, ma non resta niente lì, soprattutto in quelle regioni dove ci sono le miniere.
Certo, ecco, cosa, perché questo appunto è un tema molto importante. Tra l'altro poi dopo di te andremo a contattare anche un compagno dall'Ecuador, anche lì la situazione è molto calda, come immagino sappiate, su questo attacco soprattutto delle industrie minerarie, dell'estrazione e dell'agroindustria, come dicevi tu, quindi questo immenso business che c'è in Cile ma c'è in tutto il Sud America. Se ci vuoi dire qualcosa in più, perché da qui noi quello che ci arriva qui insomma è sempre molto parziale, le informazioni sono sempre molto parziali, però ecco, magari tu riesci a raccontarci meglio, perché cioè quanto incide questo investimento massiccio anche sulla vita delle persone, cioè quanto peso ha nella vita delle persone lì in Cile, soprattutto dico appunto l'industria dell'estrazione estrattiva e anche l'agrobusiness, tutto quello che era intorno alle coltivazioni.
Guarda, in Cile oggi niente cileno, diciamo così, no? Salvador Allende, che è stato il presidente, scusa se mi emoziono un po', ammassati anche dei militari cileni nel colpo di Stato di Pinochet, mm-hmm. no? Era riuscito a far cilenizzare, così si diceva, no?
Sì.
Far tornare le risorse al paese. E dopodiché con Pinochet nuovamente queste risorse sono passate a mani privati. Principalmente canadense, americani, australiani, okay. Ci sono anche altri, no?
Certo.
E spagnoli tanti, per le autostrade ad esempio sono tutti privatizzati. Tutto questo è accaduto anche nei governi cosiddetti democratici. E per darti un esempio, così forse la gente riesce a capire, sì. Una miniera paga tasse equivalente a 1.500 euro al mese,
okay.
E si porta via migliaia di pezzi che non lasciano niente nel paese.
Okay.
Sono tutte private, tranne Codelco, che tra virgolette pubblica, però da cui delle utilità che prende Codelco, che è l'unica miniera statale, diciamo tra virgolette, anche quello, devono dare il 10% di questi di quello che guadagnano con il rame per l'esercito.
Okay.
Capito?
Sì.
Quindi Codelco sta a punto di crollare, anche perché si è abbassato il prezzo del rame a livello mondiale, eccetera eccetera. Comunque queste ditte, se portano tutto quello che riescono a guadagnare, e non lasciano niente nel paese. Quindi la gente, a parte quelli che lavorano nella industria, che prendono stipendi alcuni molto alti, soprattutto nelle miniere, perché appunto, come in quelle regioni del paese che sono praticamente tutte al nord, sono le regioni più costose, e non è che tutta la popolazione lavora nelle miniere.
Certo.
Quindi anche lì le condizioni di vita per chi non lavora in una miniera sono condizioni estreme, diciamo, perché tra uno che guadagna 3.000 euro al mese perché lavora nella miniera, il costo della vita è quello lì. Invece uno che fa il tassista o che ha un piccolo negozio non arriva a quelle cifre, diciamo. Ci inquinano, ci hanno praticamente seccato, non so se si dice così, però anche l'acqua l'ha inquinato. E non c'è acqua in Cile, perché in Cile in più l'acqua è privatizzata. Anche questo è lasciato della Costituzione di Pinochet. E l'acqua è pubblica, ma se tu chiedi diritti di acqua, che praticamente sono stati dati tutti i diritti di acqua durante il governo di Pinochet o la dittatura di Pinochet, diciamo così, e dopo che te la danno, perché tu fai una richiesta, diventa privata, e
certo,
tu puoi fare con l'acqua quello che ti pare.
Onda
la
Russa, assolutamente.
La puoi vendere.
Onda Russa.
E speculare con l'acqua, diciamo. È questo.
Certo,
no?
Certo.
E ci sono i piccoli contadini che non hanno acqua. C'è una crisi dell'acqua anche in Cile. E tutte queste cose le viviamo tutti i giorni. Tutti i giorni vediamo queste sparità,
ingiustizie molto, molto visibili.
Milioni, e la gente che vive con 350 euro al mese.
Certo. Certo, assolutamente. Guarda, allora, chiarissimo, diciamo, il quadro della situazione. Tornando a quello che stavi dicendo prima, quindi ci parlavi tu principalmente di Santiago, e ti chiederei se perché poi anche la città di cui si parla di più, ma in tutto il resto del paese, poi come sono successe, ci sono state manifestazioni, cose anche fuori
tutto il paese, hanno cominciato a sumarsi le manifestazioni, prime nelle principali città, diciamo. Sono tre o quattro quelle principali, Concepción è una di quelle, molto combattiva, storica, anche loro, Valparaíso, che è molto vicino a Santiago, anche loro, ma anche in paesini piccoli. Ora stavo leggendo su Facebook che Alimache, che è un paesino piccolissimo, ogni giorno si fanno manifestazioni, ma questo non lo sa nessuno.
Certo.
Perché i telegiornali, tutti i media ufficiali, diciamo, dei giornalisti ufficiali non fanno vedere questo, no? Stanno facendo vedere solo il caos, diciamo così, e distruzione, che è anche il discorso del governo, no?
Certo.
Che per quello hanno rinforzato queste misure di stato d'emergenza, e hanno messo anche il coprifuoco. Venerdì scorso, ad esempio, o sabato, io non mi ricordo, il coprifuoco cominciava alle 19 ore fino alle 7 di mattina. Se tu fai un conto veloce, se io devo andare a lavorare alle 8 di mattina e ti metti 2 ore ad arrivare al tuo lavoro, non riesci.
Certo,
no?
Assolutamente.
E quindi anche tante persone che sono presi dal coprifuoco per strada sono stati detenuti, alcuni torturati, picchiati tanti, tanti, e anche ci sono delle persone morte. Le cifre ufficiali che le ha dato il governo pochi giorni fa contano già 20 morti. Le cifre non ufficiali parlano di 42.
Ok. No? Sì, quindi diciamo scontri anche molto violenti in piazza. Senti, poi le domande sarebbero tantissime, io provo insomma a non trattenerti troppo. Ti volevo anche chiedere, che è una cosa che da qui soprattutto ci interessa parecchio, un po' qual è la composizione, un po' da come è partita, perché appunto, come ti dicevo prima, quello che ci è arrivato qui dai media è un po' quello che dicevi anche tu, che questa protesta è partita per il rincaro del biglietto della metro, una protesta partita molto da, diciamo, dagli studenti, però ecco, vorrei capire un attimo qual è la composizione poi reale, perché poi anche che ruolo hanno per esempio le popolazioni indigene in Mapuche dentro questo tipo di protesta che sta montando, e insomma sì, farci capire un po'.
Guarda,
meglio questa cosa.
Sì, parla da 4-5 anni più fortemente, anche già da prima. E i movimenti sociali, diciamo così, tra quelli più importanti, il movimento delle donne, il movimento Mapuche e altri movimenti, come ad esempio quello che incontro del sistema pensionistico privato che c'è attualmente in Cile, e anche quello un altro dei punti che ha fatto travocare questo vaso. E si sono messi d'accordo e facciamo delle manifestazioni insieme o in solidarietà con loro o tra di noi, diciamo, no? E quindi per strada direi che oggi non c'è nessun partito politico, perché questo non è solo colpa del governo attuale, diciamo, è un debito che è nato con Pinochet, ma si è rinforzato con tutti i governi
successivi,
quando arriva, sì,
esatto. sì, chiarissimo.
Quindi oggi nelle strade fondamentalmente c'è la popolazione civile auto-organizzata che sta portando avanti questo movimento. Per fortuna, tra virgolette, sempre oggi abbiamo tutte queste reti sociali, quindi molto facile convocare, trasmettere informazione, fare registrazioni, che sono un sacco di registri di video che circolano, chiamare a manifestazioni, quindi tutti i giorni, diversi orari, la gente esce, e anche nell'orario del coprifuoco, no, si fanno... Noi li chiamiamo casserolato, che praticamente è far suonare le pentole.
Sì, sappiamo, lo conosciamo bene.
Vicino.
Sì.
E quindi, niente, praticamente sono i cittadini, le donne, il movimento Mapuche, il movimento no più AFP, che è il fondo pensionistico privato,
sì.
Ci sono i professori, la scuola dei medici, tanti movimenti, che gli impiegati pubblici non una di meno, tanti movimenti che stanno,
diciamo, sono riusciti
gli studenti assolutamente, i compagni e le compagne del movimento studentile secondario e anche universitario, che stanno un po' coordinando, diciamo così, questa revisione, diciamo, ma non è che c'è uno che guida, capito?
Sì, chiarissimo.
Ci informano, coordinano certe azioni, però è anche una cosa molto
spontanea.
È spontanea, grazie, non mi veniva la parola.
Figurati, no, ma è chiarissimo il discorso, cioè più che altro appunto qui ci interessava capire anche, ma l'hai spiegato abbastanza bene, qual era il ruolo di vari collettivi, magari situazioni che sono più organizzate anche da tempo, e come insomma hai spiegato tu bene, credo di aver capito che funzionano un po' da cassa di risonanza, un po' da connessione tra varie situazioni, però poi diciamo, il grosso di quello che è in strada in questi giorni è di fatto la popolazione che è stanca della vita che fa, è stanca delle misure che sta subendo e quindi giustamente scende in strada rabbiosamente. Se, insomma, certo. Se si può riassumere così. E ti volevo così per concludere, ti volevo chiedere in questo adesso, cioè, qual è, lo hai spiegato già in realtà in parte, però qual è il clima proprio in questo momento e che cosa pensate per il futuro prossimo ma immediato? Come, cioè, qual è l'aria che tira adesso, insomma?
Sì, diciamo ci sono due climi. Per una parte c'è il movimento sociale, la popolazione, le persone in generale che stanno dicendo noi ci avete rubato tutto, anche la rabbia, quindi non ci fermeremo fino a che tutto cambia. Questa è la sensazione, la idea di tutta la gente che esce per manifestare la rabbia e del dire basta, diciamo. Da un'altra parte il governo credo che non sa cosa fare. Certamente ha provato di tutto, diciamo, tutta la dottrina, non so se qua si conosce la dottrina del shock, no?
Sì.
Le ha provato tutto, prima di dire che quelli che stavano per le strade erano tutti un movimento di violenti, così, no? Che facevano casini da soli. Dopo ha fatto delle dichiarazioni per dire alziamo il salario minimo, ma 20.000 pesi, che sarebbero 20 euro. Quella è stata la proposta del governo, però continuò a reprimere per le strade. Il fatto è che ancora ci sono i militari per strada, la gente dice no, ce ne andremo via fino a che i militari vadano via, che la Costituzione, ancora la Costituzione di Pinochet vigente in Cile e che è attuale in Cile, è quella che ci governa, che la Costituzione che ha fatto Pinochet l'anno 1980, si faccia un'altra costituzione e che rinunce Piñera e tutti i suoi ministri, o la dimissione di Piñera e tutti i suoi ministri fascista, fine allo stato di emergenza, fine alla militarizzazione del territorio, dimissione di Piñera e tutti i suoi ministri. A parte tutte queste domande, no? Richiesta di no più AFP, educazione pubblica gratuita, statale, libertà, devoluzione del territorio al popolo mapuche, tutti i popoli originari, sono tante. Guarda, potrei farti un discorso molto lungo su quello che stiamo esigendo in questo momento. In più giustizia, perché in questo momento ci sono delle persone che stanno che hanno torturato, hanno usato anche una stazione della metro, stazione Baquedano della metro, la più importante che si trova, questo è molto divertente perché si trova in Piazza Italia, che è il centro neuralgico delle manifestazioni in Santiago. In questa stazione di metro sono stati torturati delle persone, sono state saccate, prese, sequestrate delle case dei compagni e compagne, che ancora ci sono ancora molti desaparecidos.
Sì.
Ci sono state delle compagne e compagni assassinati per mano dei militari, e quindi anche per queste persone uscite in questi giorni esigiamo giustizia.
Assolutamente, direi.
Vorrei solo aggiungere che le donne in questo stato neoliberale patriarcale sono state doppiamente colpite, no? Ci stanno portando in caserme, in posti di detenzione illegali come quello di Baquedano, ci spogliano, minacciano di stupri usando il fucile, e in molti casi sono state violentate delle compagne, sono state assassinate fino ad ora dai mani del militare la compagna Valesca Carmona e Mariana Diaz, e questo non lo possiamo dimenticare, tra altri compagni, direi, non solo loro due, però come donna io devo chiedere anche dire come è lo stato della situazione in questo momento per le donne, che non solo ci colpiscono, torturano eccetera eccetera, e anche ci minacciano di stupri, ci spogliano, fanno di tutto con le donne, quindi anche questo è molto importante da dire, perché in tutta Sud America, in Ecuador, in Cile, Argentina, Brasile e anche nel Medio Oriente ed Africa, sempre le donne sono colpite al doppio, diciamo.
Sì, no? Sì. No, però anche questi, qui guarda che
e anche come questo, sai, immagino, sì. In questo stato le donne riescono a auto-organizzare e a auto-difendersi. E questo anche è molto importante. Tante tante donne sono per strada, tante tante piccole donne come le mie nipotine che hanno 13-11 anni stanno per strada a manifestarsi. La gente non andrà a casa sua fino a che tutto cambia, e questo è il discorso. Immediato fine dello stato d'emergenza e la militarizzazione del territorio e del territorio mapuche, perché quella è una militarizzazione permanente, ed esigiamo la dimissione immediata di Piñera e tutti i suoi ministri.
Chiarissimo, tutto molto chiaro, noi ti ringraziamo davvero per il tuo contributo, e insomma speriamo di farne altri, di continuare a collaborare, perché le informazioni che ci passate voi così sono davvero molto preziose. E niente, io non ti rubo altro tempo e ti ringrazio ancora tantissimo a nome della nostra trasmissione e di tutta la radio, e magari ci riaggiorniamo nelle prossime settimane, così continuiamo a tenere anche qui alta l'attenzione su quello che sta avvenendo lì.
Ringrazio a voi e vorrei fare un ultimo chiamo.
Vai.
So che ci sono tante manifestazioni in diverse città, ieri abbiamo fatto una piccola manifestazione qua a Bologna, ci sono manifestazioni dappertutto in Italia, in Roma, Modena eccetera eccetera. Io chiedo a tutti e a tutte quelle che possono andare in queste manifestazioni di solidarietà con il popolo cileno, ci stanno veramente assassinando. Noi usciamo per le strade con le pentole e i poliziotti e i militari ci sparano addosso, ci stanno assassinando. Quindi chiedo e faccio questo chiamo alla solidarietà con il popolo cileno e tutti i popoli che stanno in lotta nel mondo. Grazie a voi.
Assolutamente, noi ti ringraziamo ancora tantissimo e a presto, un abbraccio grande.
Abbraccio, grazie.
Ciao, grazie, grazie. Ciao. E allora?
Non si sa cos'altro deve succedere, insomma, per dimostrare da che parte stiamo. Stamattina c'è stata una corrispondenza e tra l'altro parlava di un appuntamento previsto per domani mattina alle 9 a Piazza del Popolo, quindi è un appuntamento al quale unirsi, insomma... Ognuno si faccia venire in mente ciò che crede sia meglio fare.
L'importante è sì, partecipare. Poi tra l'altro mentre ascoltavo, così non per fare voli pindarici o paragoni insensati, però ecco, quando poi si parla di persone che ci mettono 3 ore per andare a lavorare perché i mezzi non funzionano, tutta una serie di cose che non vanno bene, la difficoltà di arrivare alla fine del mese, e anche questa modalità dell'auto-organizzazione, questo modo con cui la gente è disposta a scendere in piazza, e nonostante appunto quello che perfettamente ci ha raccontato la compagna, ecco, anche per tornare al discorso di prima, noi insomma ci interessa fare questo tipo di collegamenti e di connessioni anche per avere così delle suggestioni, magari delle idee,
degli spunti. Allora, sicuramente durante questa puntata torniamo a parlare di Cile, questa volta dalle strade che sembrano in fermento, quindi è complicato gestire i collegamenti. Vediamo se riusciamo adesso o se diamo, come dire, prendiamo lo spazio per l'Ecuador e poi ritorniamo.
Ci proviamo, vediamo
una puntata così.
Vai.
Ahora che lo sabes, che lo sabes.